Ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo qui con Davide De Martis, fotografo, ritrattista. Ciao. Di persone e auto. Adesso capiremo anche il perché di questa dicitura.
Certo.
Sardo, ma vive ormai a Torino da infinito tempo, credo. E ci facciamo una bella chiacchierata perché SL3 è uscita da un po'. Davide è certified by Leica, ma abbiamo tante cose di cui parlare. Per i vecchi ascoltatori di Messa a Fuoco all'origine, in realtà Davide era già passato in una live su Twitch molti molti anni fa, quando eravamo ancora nel vecchio studio e tutto il resto. E quindi cominciamo questa nuova intervista, mettetevi comodi, sarà lunga, sarà interessante, ci sarà un sacco di cose da dire con Davide De Martis. Oh, buongiorno.
Allora, grazie.
Benvenuto.
Finalmente sono qua con voi.
Ce l'abbiamo fatta.
Sì, veramente dopo anni. Mi ricordo perfettamente che quando abbiamo fatto quell'episodio era Messa a Fuoco, no? Lo
sì.
Chiamavi già Messa a Fuoco.
Sì,
forse.
Sì, il podcast era nato così.
Sì. Però non c'era mai.
No, io non c'ero. Io ero ancora per fatti miei. Ruotavo attorno, ma non era ancora così.
Sì, secondo me eravamo ancora nel periodo Covid, sì, giusto?
Sì, sì, sì.
E devo dire che in quel periodo mi ero abbastanza abituato a questo tipo di cose, no? Cioè, avere un filo diretto con chi, tra virgolette, all'epoca mi seguiva, magari mi segue ancora anche adesso, però avevo forse un rapporto anche diverso con i social media, avevo più voglia di comunicare essendo comunque chiuso.
Certo, no? quello. Quindi.
E quindi mi ricordo che facevo questa cosa delle dirette, c'era la letterina del cuore, facevo sta roba che mi facevo chiedere le domande, poi facevo una live dove rispondevo alle domande, e in effetti era una cosa che funzionava, io mi divertivo molto, anche perché durante quelle live magari di un'ora mi facevano delle domande molto interessanti e avevo un sacco di gente che seguiva, quindi ero tutto contento e per un attimo ho detto ah, magari anche io faccio quello che fa Simo, eh.
E
ovviamente queste cose che mi vengono in mente durano tipo un giorno, poi quando capisco la mole di lavoro, quindi
non è per me.
Chapeau, no? Complimenti a voi due, perché veramente mi rendo conto sempre di più di quanta pazienza e quanto lavoro c'è dietro quello che fate, quindi mi fa piacere dirlo anche a chi segue un podcast, il vostro podcast, perché tanti non hanno idea. E io all'inizio, no? Sono stato uno dei primi a mai criticato, ma detto, vabbè, con semplicità, mi sa che posso farlo anche io, no? E mi ricordo che ho avuto per boh, non so, mesi una wishlist su Amazon con il microfono,
certo.
Mixer, regia, perché ho detto, oh, sì, ma sai, lo posso fare anche io.
E poi comprare l'attrezzatura è sempre facile,
il
problema è dopo.
È il resto.
Però io ti do un consiglio, tienitelo comunque lì il progetto, magari per un giorno, perché trovare un fotografo che fa una roba del genere è qualcosa di molto raro.
Ok.
Io te la lascio lì, poi dopo...
Non lo so, cioè forse intervistare altri fotografi potrebbe essere molto interessante, ma non penso di essere la persona giusta, no. Cioè, secondo me è molto meglio essere qua, vostro ospite, ma non lo so, io intervistare un altro, forse sì, ma non colleghi fotografi, più che altro.
Non è quello.
No? Qualcuno che, sì, magari le arti visive potrebbe essere molto interessante, no? Dire, intervistare qualcuno che fa motion grafica, tra gli amici ce n'è tanti.
La nostra idea è quella di cercare di portare quella roba lì, un po' uscire dalla fotografia come macro concetto e provare a entrare nel mondo delle immagini.
Esatto.
E io ho una domanda per partire, perché tu effettivamente arrivi da un paesino minuscolo della Sardegna. Già la Sardegna non ha grandi paesoni, però non arrivi da Cagliari, cioè sei proprio nato nel nulla cosmico. E tra l'altro... abbiamo memoria che alcuni dei nostri utenti storici che ci seguono arrivano dal tuo stesso paesino.
Bravissimo.
Non so se ti ricordi scena stupenda che c'è stata in là.
Come no?
E,
questa la sapevi tu?
Io sì, me la ricordo.
Sì, sì, sì. Il sindaco.
Il sindaco. Il paese è Macomer, se non sbaglio.
Sì, bravo. Avete studiato.
Sì, come dimenticarselo.
Allora, la cosa... Allora, sai, molti sardi evitano di dire veramente vengo da questo paese, perché poi la domanda che segue... Allora, normalmente, sai, il sardo si presenta, ciao, sei sardo?
Meme di Spider-Man.
Sei sardo? sì, si sente, ok. E poi l'altra domanda è di dove sei? Allora, lì è...
Cazzo.
No? Tipo Terminator con le domande. Ma cosa gli dico? Se gli dico che sono di Macomer... ma con me dice, ah, no, e poi fa una faccia un po' così, fa, no, questo non lo conosco. Quindi molto spesso tanti sardi dicono, evitano anche Nuoro se sono di provincia di Nuoro, e dicono, sono di Cagliari. Ah, Cagliari! Però poi se dici Cagliari ti dicono, Asibiri! E ti dicono cose di cagliaritano, e tu dici, no, non sono cagliaritano, cioè c'è questa differenza. Però io sono sempre stato molto sincero e sono molto legato alle mie origini, quindi dico sempre, sono di Macomer, no? Ed è così.
Quando te ne sei andato tu?
Sono andato per studiare, quindi diciamo che non sono più tornato in Sardegna nel 2007.
Ok.
E diciamo che mi sono stabilito a Torino dal 2007, però dal 2000 ho iniziato a viaggiare, facevo un altro lavoro, lavoravo nel mondo della logistica, ho girato un po' e quindi sono andato via forse settembre del 2000 e poi sono... Per 4-5 anni è sempre stato un va e vieni, ecco.
Wow.
Quindi diciamo che vivo fuori casa da quando ho 20-21 anni, ecco, più o meno.
Ma perché, cioè, la Sardegna è proprio inospitale verso sia... Beh, il lavoro che facevi prima non c'entrava molto con la fotografia, però no. Effettivamente, cioè, tu vedi un futuro da fotografo in Sardegna? Però dico, per il tipo di fotografo che sei adesso, se uno dovesse svegliarsi adesso a 20 anni e dire merda, voglio fare il fotografo.
In Sardegna, dici? Mm-hmm. Allora, io per esempio una delle cose che avrei sempre voluto fare è questa cosa di costruire un ponte tra qua, il continente, e la Sardegna. E questo ponte è fatto di persone sarde che hanno trovato la loro via in questa professione e che possono tendere una mano a un me di 17-18 anni che dice chissà se c'è un futuro per me nella fotografia o nella regia o nella direzione della fotografia o non lo so, nella grafica, no?
Sull'isola.
Sì, sull'isola, comunque dirgli non siete soli, c'è qualcuno che può aiutarvi, perché no, la Sardegna tanti la conoscono per la costa, no? Vengono in vacanza, la spiaggia. Però la Sardegna è fatta di tanti piccoli paesi, tante piccole realtà, e molto spesso noi ci sentiamo anche lontani dalla città più grande, no?
Ok.
Per i sardi le distanze sono molto particolari, nel senso che io sono di Macomer, andare al mare a Bosa, fa che sono 20 minuti di auto, però quei 20 minuti di auto per noi sono comunque un piccolo viaggio, oppure andare a Cagliari sono 2 ore, magari no, forse meno. Comunque le distanze in Sardegna sono molto amplificate. Se penso che adesso a Torino magari mi faccio anche 20 minuti a piedi in tranquillità per andare,
certo,
non so, in palestra, o all'epoca, vivendo a Macomer, magari a 17-18 anni, pensare di dover andare da casa mia al corso, che magari erano 10 minuti a piedi, impensabile se si prendeva la macchina. Questo è per spiegare comunque come noi abbiamo... Cioè il sardo del nord è raro che vada al sud. Poi è chiaro che ci sono sempre le eccezioni,
okay,
no? Però mi ricordo quando lavoravo tipo in Costa Smeralda, quando facevo le stagioni negli hotel, lavoravo nel ricevimento, no? Quando dicevo il fine settimana, questo fine settimana torno a casa, torno a Macomer, la reazione era... No, ti metti in viaggio, ma magari per fare tipo 2 ore e mezzo di macchina.
Ah, ok, ok.
Madonna.
Sì, 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 sì.
È un po' così, poi per carità, adesso non voglio generalizzare, ma soprattutto vi parlo anche di più di 20 anni fa, no?
Certo, sì, sì, era certo, diverso, certo. Quindi era diverso tutto.
Era diverso, sicuramente era diverso tutto, però magari se penso a me, che mi capita anche di venire 2 volte a Milano, andate e ritorno in macchina in una settimana...
Sì, sì,
ed è una cosa che ancora oggi quando magari racconti ai miei
fantascienza
no, magari dicono mamma mia che stanchezza, cioè e li capisco, no? Perché non sono così abituati, come mia nonna che magari al mare c'è stata pochissime volte in tutta la sua vita, e non è una cosa però solo della Sardegna, cioè sicuramente,
certo.
Però c'è una cosa molto famosa che questa cosa dei sardi che vivono più dell'entroterra, no?
Sì, però secondo me è molto paesino, perché io se ci penso, per me è uguale, nel senso che quando stavo a San Damiano, fare San Damiano Asti, che sono 15 minuti di macchina, era un vado in città.
Cioè,
sì, ma come da me Bologna, che era 1 ora di macchina, io ce ne metto 45 per venire in studio ogni mattina, andare a Bologna era... Stai andando in città a fare il grande viaggio. Quando...
Boh, a me c'è uno dei ricordi che ho sempre... L'altro giorno sentivo un reel su Instagram di questo comico che raccontava di... spiegava la mindfulness, non so se l'avete visto. C'era questo tizio che diceva, adesso mi parlate di mindfulness quando 20 anni fa viaggiavamo da soli nell'autobus, per forza c'era... eravamo mindfulness, nel senso c'era questa mindfulness di dire sono da solo, non ho questo strumento che è lo smartphone, o comunque non c'è questa possibilità di essere sempre connessi, quindi cioè, eri solo tu te da solo che guardavi le gocce di condensa a scendere mentre ti facevi magari un'ora di autobus. Quando io andavo a scuola, c'è stato un periodo che andavo a nuoro a scuola, mi svegliavo tipo alle 5:30, 6, andavo a piedi alla stazione, ma com'era, prendevo la lettorina che era questo trenino piccolo per andare a scuola a Nuoro e ci mettevo 2 ore con Madonna. Questo treno che andava tipo a 60 all'ora e poi facevo un'altra mezz'ora a piedi per arrivare a scuola.
Porca
arrivavo tra... quasi sempre dopo le 8:30 perché il viaggio era talmente lungo e poi tornavo a casa mettendoci lo stesso, io tornavo a casa ma com'era tipo alle 3 di pomeriggio prendendo magari i mezzi e molto spesso facevo autostop per tornare a casa, cioè a questo livello. E quindi io tornavo a casa e tu pensa, alle 3 di pomeriggio avevo ancora la mia giornata da vivere.
Sì.
Cioè, magari sai studiare, fare i compiti.
E invece a livello, cioè tu hai prima detto appunto, hai lavorato nella parte alberghiera, poi come logistica e poi c'è, cioè, la fotografia è una roba, cioè tutto sommato recente.
Più che altro come, cioè, arrivata
a livello professionale.
Ma guarda, la storia penso che sia analoga a tantissimi, nel senso, per me l'epifania è stata quella di trovare una macchina fotografica a casa, ma avevo 8-9 anni e ho trovato una macchina fotografica e ovviamente mi ha colpito tanto lo strumento, no? Quanto è affascinante, cosa fa, che cos'è, voglio capire, voglio imparare ad usarla. E quindi ho iniziato subito a fotografare. Cioè il mio primo servizio fu una serie di fotografie fatte a mia sorella che aveva tipo 4-5 anni con la Canon FTB di mio nonno. Cioè, sono foto ancora esistenti, non ce le ho qui con me, ma le ho utilizzate in qualche articolo del mio blog, forse le avevo anche postate su Instagram. E da lì non ho mai smesso. Cioè, okay. La fotografia c'è sempre stata, è sempre stata una costante, no? Con quelle macchine fotografiche, poi le compatte tipo Olympus Mew ne ho avute diverse, quando non c'erano le Olympus Mew mi compravo le Kodak Fun e quindi ho sempre fotografato,
okay.
Ma tipo ho un archivio di fotografie di me, dei miei amici, ero l'unico che faceva sempre le foto, quando è arrivato il digitale, con il digitale.
Ma è una cosa di famiglia oppure?
Cioè... allora, è una cosa di famiglia da parte di mio nonno.
Ok.
Cioè, quello che faceva foto e video era mio nonno, no? Perché poi i miei hanno vissuto una vita molto... erano molto occupati perché lavoravano nella ristorazione.
Ok.
E quindi siccome ti ruba l'anima la ristorazione, no? È veramente una schiavitù, quindi complimenti a chi ancora fa questa vita e tiene duro e va avanti. E riesce anche a portare avanti una famiglia. Quindi in realtà quello è stato il mio primo lavoro, no?
Certo.
Sono cresciuto in una cucina, quindi io ho iniziato a lavorare che ero... anche lì a 10 anni mi mettevano a fare qualche cosa tipo pelare le patate, lavare quello, e poi ho fatto tutto io, dalla cucina alla sala, no? Cioè, ho fatto il lavapiatti, ho fatto tutti i ruoli che ci sono in ristorante, io li ho fatti fino a servizio in sala, e quindi quello, diciamo, è il primo lavoro che ho lavorato, che ho imparato. E lì la macchina fotografica c'è sempre stata,
ok,
no? E quando poi sono partito per fare il lavoro nella logistica, mi ha seguito anche la macchina fotografica, però l'ho dimenticata in un taxi.
No.
In Africa, tipo, non mi ricordo dove ero, se Ghana, Gambia o Sierra Leone, comunque l'avevo comprata nuova.
Merda.
Non ricordo nemmeno che macchina fotografica era una reflex.
Hai rimosso questo ricordo orribile.
Sì, forse sì, c'è un'esperienza veramente allucinante. Mi ricorderò sempre il primo momento che l'aereo è atterrato in Africa, forse da Bruxelles, quando si sono aperte le porte dell'aeroplano, cioè è arrivata questa, proprio l'aria dell'Africa, quest'area caldo, umida. Quando sono uscito dall'aereo sembrava proprio la color correction di come si chiama quel film, quello dove, che raccontano il narcotraffico al confine Narcos. Tra l'America, no, al confine tra l'America e il Messico, Traffic.
Con i nomi, guarda, cioè proprio
io conosco solo Narcos.
Forse, se non mi sbaglio, è Traffic. Praticamente nel film c'erano delle fortissime color correction quando si parlava di tipo di Messico, era tutto
arancione classico.
Esatto, no? Quando sono uscito dall'aereo sembrava quella roba lì, cioè veramente la terra rossa, era il tramonto. E questa cosa forse mi aveva proprio destabilito questi odori particolari. E mi ricordo che arrivo a prendere questo taxi e il taxi arriva e non aveva proprio i sedili.
Top.
E c'era solo un sedile e il tassista che guidava aveva una sedia con le gambe tagliate, appoggiata. Il taxi non aveva i fari, cioè proprio non ce li aveva, zero. E secondo me questa cosa qua mi ha proprio destabilizzato, nel senso che mi ha un po' rintontito, perché arrivo da Bruxelles, arrivo a questa cosa qua, poi io, essendo molto curioso, uno che si perde in tutti questi dettagli, sicuramente ho iniziato a viaggiare, a pensare chissà che cosa, e quindi ciao, grazie, mindfulness forever. Arrivo a questo hotel e ho detto ciao, grazie, sì, molto gentile, prendo tutte le cose, la macchina fotografica lasciata lì.
Vabbè, tu vedila come se gli avessi fatto comprare i sedili nuovi della macchina.
No, ma chissà cosa sarà.
La macchina è diventata un tutt'uno con quel taxi.
E sarà stato il 2000 questa cosa.
E invece quando c'è stato però, cioè quando è diventato effettivamente il tuo lavoro a tempo pieno? Perché poi...
Allora, diciamo che c'è stato questo momento, in realtà io mi sarebbe piaciuto più fare o l'attore comico o tipo proprio il comico o il presentatore
tipo
comico.
Tipo una roba alla Guzzanti o tipo più alla Fiorello?
Non l'ho mai capito, okay. Però quando avevo 17-18 anni ho scoperto che bisognava fare un'accademia d'arte drammatica, cioè bisognava...
Saper recitare.
Sì, e soprattutto esatto. Era un percorso così complicato e difficile. Ho detto, mi sa che questa cosa non fa per me.
Poi
no?
L'addizione, un casino.
Beh, figurati. Cioè, no, quindi ho detto, vabbè, lasciamo perdere. E poi c'era la musica, che è sempre stata questa compagna. Io suonavo la batteria e avevo questo sogno di dire, no, voglio diventare il batterista di una band thrash metal, no? E c'è stata questa cosa qua, no? Avevo un gruppo, abbiamo suonato per un po' di tempo, tutti i miei amici continuano a suonare adesso, no? la loro proprio sala prove in casa, io sono l'unico che purtroppo ha detto no, full commitment sulla fotografia, però c'è stato un momento dove ho deciso che forse la fotografia era la mia creatività, no? La musica è sempre rimasta. Però c'era per come sono io, come la mia personalità, il mio carattere, queste diverse personalità, e soprattutto i miei momenti solitari, no? E la musica la fai assieme ad altre persone. E io forse avevo bisogno di molto tempo in solitaria per riuscire poi a manifestare le mie idee attraverso un altro strumento, che magari era quella della macchina fotografica. È un po' difficile comporre solo con una batteria, cioè, capi? Sì. Cioè ti servono altre persone, quindi per me è sempre stato un po' ho voglia di conoscere un sacco di persone, ho voglia di appunto fare il comico, cioè c'è sempre stato questo il lato un po' come il pagliaccio che fa ridere la gente, ma in realtà crai, no? Quella cosa. Che era un po' la cosa famosa che avevamo detto in quella puntata del darkness, cioè
buio
di avere il buio dentro per vedere bene la bella luce fuori, no? E quindi niente, da lì, 2004-2005, ho iniziato a pensare, lì iniziavo a fare dei lavoretti pagato come fotografo in Sardegna, no?
Ah, giusto, perché eri ancora lì.
Sì, e facevo qualche lavoretto magari pagato, qualche evento, qualche ritratto, le foto di agenzie immobiliari, mi ricordo. Però mi sentivo proprio un po' irrispettoso nei confronti di una categoria, no? Mi sentivo che...
Perché non eri abbastanza... Non ti sentivi bravo, nel senso
non
che
mi sentivo,
ti spacciavi come
non
fotografo.
Non mi sentivo bravo, non avevo ancora una partita IVA, non lo so, mi sentivo proprio irrispettoso. E quindi ho detto... No, allora, prendiamo le cose seriamente. Ci avevo provato una prima, qualche anno prima del 2007, non riuscendo perché non avevo forse abbastanza soldi da parte, non ricordo. E poi nel 2007 ho detto, no, vabbè, questo è l'anno, mi trasferisco, avevo un amico che mi aveva potuto ospitare all'inizio, e poi ho trovato subito lavoro, quindi ho iniziato lo IED a Torino e lavoravo, ho iniziato a fare...
Quanti anni avevi?
28. Avevo 28, okay, anni. 28 anni, ho fatto il mio compleanno dei 28 lì perché era il 2007 e ho iniziato lo IED e poi ho lavorato in un hotel dove facevo il portiere notturno, una roba super creepy, facevo il portiere notturno in un hotel dietro Porta Nuova perché il portiere notturno prima di me era morto di infarto lì dentro.
Che cazzo, io.
Cosa non si fa per, quindi, fare quello che ci piace?
Io andavo a lavorare lì, tipo iniziavo, non mi ricordo se alle 7 alle 8 di sera, e in realtà non facevo un turno normale perché non mi ricordo per quale motivo loro mi dicevano fai una pausa di 2-3 ore durante la notte e poi finisci alle 8, quindi io stavo comunque 12 ore dentro questo hotel che per me era un po' casa dei fantasmi.
E poi andava a studiare?
Bravo, sì. E poi uscivo, porco, da lì e andavo allo IED.
Madonna santa.
Sì, e l'ho fatto per, non so, ho resistito forse meno di un anno.
Ah, ok.
A fare questo. No, ma, raga, cioè, io la notte era non, stare attento a non aprire la porta a chi voleva derubarmi. Spacciatori, prostitute.
Tra l'altro, cioè, Torino in quel periodo lì non era nemmeno quella che è adesso, cioè era appena finite le Olimpiadi, stava riprendendo un po', quindi non era proprio...
hai ragione.
Non era ospitale come ora. Io me la ricordo, la Torino del 2006-2007 era veramente un posto grigio e oscuro. Era veramente...
Le notti lì erano... erano veramente
un po' di
lunghe.
Pepe.
Mi ricorderò sempre questo. Un aneddoto, non di quelli negativi, vi racconto, uno di quelli positivi, che avevo una notte... Mi ricordo che era uscito in streaming in uno di quei siti dove andavi a vederti gli streaming. Siamo qua. Avevo visto Iron Man, il primo Iron Man in streaming.
E tu eri il tizio nella grotta, cioè prima di fare e tu avevi costruito l'armatura per riuscire a difenderti. Esatto.
Era un tutorial, cioè... in realtà.
E mi ricordo questa roba qua. E poi la notte studiavo, mi ricordo studiare tipo studiare la fotografia, queste cose qua. E poi andare... A scuola, cioè andare all'università, che poi non era l'università all'epoca, adesso lo è, e poi ho iniziato a lavorare alla FNAC e ci ho lavorato, okay, per...
Esiste ancora?
No. In Italia no?
No, purtroppo no, perché comunque un posto veramente era un posto fighissimo.
Infatti io me lo ricordo che ci andavo quando andavo dai miei cugini a Napoli, era strafigo.
E abbiamo un amico in comune che anche lui lavorava.
Fede,
Madonna santa.
Cioè, Fede, pensa dove è arrivato adesso.
Perché esatto, cioè il motivo paradossale di tutto questo è che Davide,
come
adesso,
ci siamo conosciuti,
esatto, Davide lo conosciamo adesso perché con gli eventi like e quant'altro ci capita di vederlo recentemente, anche se questa puntata uscirà fra un bel po', ma recentemente con l'annuncio delle SL3 Davide era uno dei Certified by Like che l'ha presentata, l'ha provata in anteprima eccetera, ma in realtà io e lui ci conosciamo da quando io avevo 16 anni praticamente, nel 2012 ci siamo conosciuti. E ritrovarci adesso qui è fa strano, anche perché
12 anni,
sì.
Sì, ma secondo me sono stato 12 anni per tutti che sono stati, no, incredibili, perché è curioso come io ho fatto questa quasi una, nell'arco della mia carriera, una doppia carriera, perché quando ci siamo conosciuti a San Damiano d'Asti mi avevano invitato come fotografo per in realtà fare i ritratti di tutti gli artisti invitati al festival, no? E quindi
io
all'epoca
la prima volta che vedevo l'idea di un fotografo, esatto, lui scattava solo con un ombrello flash, però è la prima volta che io mi interfacciavo con l'idea di fotografo artista, perché il mio capo era sempre stato un artista, ma nella vita, non solo nelle foto, mentre per la prima volta arrivava questa figura mistica che prendeva gli artisti, andava via col suo ombrello, scattava.
E mi avevano anche messo nel catalogo, ti dico, nel libricino dell'evento con, come dire, lui è il nostro ospite che fa ritratti agli ospiti, no? Comunque quei ritratti sono ancora bellissimi, se ci penso.
Quello delle Smokey Fairies me lo ricordo ancora adesso, cioè, stupendo.
Eh sì, e loro hanno...
Magari lo mettiamo se riusciamo a ritrovarlo.
Quel ritratto lì, per esempio, loro l'hanno usato
per il tour, no?
Sì, l'hanno usato per il tour, l'hanno usato per... nella promozione di quel disco durante l'anno. No, una bellissima esperienza, tra l'altro, perché la questione era riuscire a fare un ritratto diverso per ogni artista all'interno di San Damiano, cercando di sfruttare al massimo tutte le location più interessanti del paese. Quindi per me era bellissimo, perché all'epoca ero il fotografo dell'ombrello, no? Il mio blog si chiamava Under My Umbrella che purtroppo era proprio a cavallo con la canzone di Rihanna, quindi sembra proprio
letterina
è un po' un meme, o meme come dite voi, però per anni l'ho tenuto, perché era la roba. Io faccio i ritratti col 35 mm con la macchina in una mano e nell'altra mano uso un flash, uno speedlight con l'ombrello riflesso. Quindi io andavo in giro così, con sto ombrello, e non lo so, 6-7 anni avrò fatto questa cosa, sempre lo stesso identico ritratto, più o meno, sì, quelli su sfondo nero.
Cosplayer.
Il primo progetto che era... Social Portraits. Social Portraits, che è un progetto che secondo me ancora oggi è molto interessante, magari... Dovrei anche rimettere alcune cose che facevo nel passato nel mio sito, visto che non c'è niente di quello che era la mia precedente carriera nel mondo del ritratto.
Però è una cosa abbastanza comune quella di un certo punto di oscurare tutto completamente.
Sarà che quel periodo lì per me era voglio solo fare i miei progetti e voglio esporre nelle gallerie, e il problema è che sai, al padrone di casa non gli vai a dire
guarda, sono a un certo punto questa roba funzionerà, te lo prometto, quando funzionerà ti pagherò. Non funziona.
Quindi
no.
Guarda, mi ricordo questa storia qua. Vado c'era un appartamento che mi piaceva a Torino, no? Era nello stesso palazzo dove vivevo io, ma in un altro piano. Prima di me ci viveva e affittava questo appartamento un fotografo.
Ok.
Quando dopo anni questo appartamento era sfitto e noi vivevamo in un altro piano, io volevo prendere questo appartamento, quindi parlo con questa padrona di casa e vorrei prendere l'appartamento. Sì, ok, va bene, interessante, sì, insomma, iniziamo a metterci d'accordo. E lei che lavoro fa? Io faccio il fotografo. Non esiste! Madonna. Voi fotografi siete una razza, non pagate niente, voi non lavorate, non pagate in realtà, niente. Siete dei cialtroni! Io così ho detto, ma scusi, no, ma perché? Perché il mio inquilino è scappato di casa, mi ha distrutto casa. Questo tipo si era fatto una sorta di studio casa e faceva, non lo so, tipo le messe sataniche anziché fare dei set fotografici. La casa gliela distrutta, ma proprio che sembrava l'antro della bestia, e è andato via, non ha pagato gli affitti per un anno, ha chiuso la porta e è scappato. Quindi
Madonna santa.
In quel caso, per riuscire poi a riprendere possesso del locale che tu hai dato in locazione, è un casino. Quindi a convincere la signora io ci ho messo mesi. Cioè, e poi finalmente ha capito che sì.
Si ha trovato un coglione, non un fotografo, che sono tutti così.
Bravo, esatto. Quindi...
non lo so, questo...
Però ti dirò,
azzardata.
Fino a qualche un po' di anni fa, la figura del fotografo, io me lo ricordo perché avevo la stessa situazione a Correggio, sia con la mia famiglia che con chiunque conoscevo. Io vorrei fare foto, quindi vuoi fare la fame? Cioè ti dicevano tutti questo, cioè ti guardavano come se detto che andare a fare il mendicante.
Ma
sì, c'era sicuramente molta ignoranza al riguardo anche.
Ma erano, secondo me, anno dopo anno, no? La figura del fotografo in generale di queste due arti visive, che foto video, anno dopo anno è stata praticamente stravolta, no? Cioè, se io ho iniziato, come dicevo, nel 2005 a fare queste cosine, dire no, adesso voglio studiare veramente, perché ritornando a quel discorso, considera che poi io ho finito nel 2010, ho preso questo diploma e ho aperto subito il mio studio, no?
Certo.
E ho lasciato la FNAC nel 2010, una cosa di cui avevamo già parlato. Poi comunque da lì è stato con i su e giù è sempre stata la mia professione, no? Ed è cambiato tutto, è cambiato veramente tantissimo. Cioè il fatto di prima era una strada dove sapevi perfettamente cosa fare, come promuoverti, quali erano i settori della fotografia, più o meno ti barcavi una vita tra una cosa e l'altra, c'era l'autoriale, c'era poi il commerciale, tutte queste sottoinsiemi, le nicchie, avevi un portfolio, il tuo portfolio poteva essere stampato, no? Facevi una bella scatola col tuo portfolio, ti potevi presentare alle agenzie e avevi il tuo sito internet. Ancora adesso è così, no? E poi si apre questo nuovo mondo digitale di nuova comunicazione che si muove a una velocità della luce. Cioè, non è Instagram o comunque i social media in generale, oggi sono così, tra una settimana sono cos'ha. Quindi è proprio difficile, e per me, che magari ho una certa età, è proprio complicato essere... il fotografo che lavora,
non ce la fa, no, a starci dietro
in pre-produzione, produzione, post-produzione, e in questo processo deve anche ricordarsi che deve dare da mangiare a questo nuovo modo di fare self-marketing, self-promotion, no?
Beh, però...
cioè siamo nati in un'epoca diversa, no? E io sono cresciuto a livello non solo professionale, ma ho studiato la fotografia in un certo modo e mi hanno instradato e mi hanno detto questi sono gli step, e poi adesso è tutto cambiato, no?
Ma in realtà io penso che questa cosa che stai dicendo si verifichi letteralmente su tutti, anche su giovani banalmente che hanno iniziato già con questa macchina in moto, più che altro perché è un meccanismo, quello dei social, che sì, è super premiante se lo fai bene, però ti risucchia il tempo da tutto ciò che è importante. Poi se fai il fotografo, a un certo punto devi decidere, secondo me. Io ad esempio l'ho visto anche nel nostro caso, io fino a 3 anni fa pubblicavo una foto al giorno, io ora se ne pubblico 2 a settimana è un miracolo in terra, perché dopo un po' non ce la fai più a stare dietro a quella macchina lì, e lì devi scegliere se fare il fotografo o fare content creator, chiamiamolo come mi pare.
Però la domanda è, effettivamente te ti senti che è una mancanza oppure hai trovato un tuo equilibrio? Perché la roba che si dice sempre è devi per forza essere sui social, devi essere presente, però cazzo, tu comunque ora cominci ad avere sia i tuoi anni di esperienza sulle spalle, sia un certo tipo di autorialità in quello che fai, un certo tipo di clienti, anche perché cioè, non fai più foto come un tempo, cioè clienti Lamborghini, Maserati, fai roba grossa, quindi mi chiedo anche, è davvero così necessario? Magari sì, potresti avere potenzialmente forse più lavoro, ma è effettivamente quello che cerchi?
Secondo me è una bellissima fonte, cioè un bellissimo vettore, veicolo,
certo,
insomma,
certo.
No? Il problema è che è difficile stare attorno, la questione è, lo vuoi usare... e lo usi a modo tuo e non stai a pensare che ogni settimana c'è un modo diverso per utilizzarlo, sì, e a sfruttarlo,
sì,
al massimo.
Sì.
Cosa c'è in trend, tutte queste...
Io cioè, me ne fotto. Cioè noi ce ne freghiamo, no, totalmente.
Cioè la mia teoria di social media è sempre stata più o meno questa. E soprattutto social media è l'algoritmo. È così. È come quando entri in un supermercato, in una corsia di prodotto tipo i cereali, no? Quando tu entri nella corsia dei cereali, vai dal... plain, noioso cornflakes, che sia visivamente brutto e anche la scatola è brutta, e poi vai fino ai tipo i Fruity Loops, no? Che hanno una scatola da paura e c'hanno anche gli unicorni e sono coloratissimi. Quindi se tu sei un bambino ma anche un adulto, inizi a camminare e dici ah sì, devo prendere i cereali. Quindi tu entri in questa corsia e ovviamente è tutto ben studiato, no? Il display, sì, sì. Il percorso. Tu arrivi a un certo punto, inizi a guardare e dici ce n'è uno che è qua e uno che è qua, a 1,60 m, no? Normalmente quello a 1,60 m è messo lì perché l'algoritmo, no?
Certo.
Te l'ha messo lì, ok? E quindi c'è questa cosa di eye candy, come si dice in inglese, cioè è vicino ai tuoi occhi, hai i colori giusti, ah, fammi provare questo, op, e lo prendo. Il social media molto spesso è fatto così, cioè io che sono il direttore del supermercato e sono il vetrinista di questo supermercato, che okay, Instagram, dico, ok, cos'è che dobbiamo vendere oggi? Ah, abbiamo un po' di questa roba che è in scadenza e va, dobbiamo disfarcene. E quindi Instagram in un certo modo inverso dice, ok, cos'è che è trend? Cioè cos'è che è virale? Cos'è che possiamo cavalcare? Ah, in questo periodo vanno fortissimo le foto di auto. Ah, bene, ok. Quindi diamo visibilità a questo? Sì. Ok, andiamo. E questa cosa qua è molto complicata. Io lo vedo, per esempio, dal mio di Instagram. Cioè, io non faccio solo le auto, no? Però la mia, chiamiamola, fan base...
Ti segue per quello. Ti
segue per molti, no? Sono arrivati per le auto. Oppure anche per il fatto che uso Leica. Molti anche per questo. Però io faccio tante altre cose. E quando ho posto l'altra cosa, il divario è... Cioè, ieri l'ultimo post che ho fatto era di una foto di questa Lamborghini Miura, di un lavoro che ho fatto nel 2020 per Lamborghini, che è il lavoro che ho fatto in Sardegna, in giro per la Sardegna con quella bellissima Miura oro. Ho messo questa foto, boh, tipo 1500 like, no? Ed era da tanto. Le altre foto erano ritratti, ho prodotto, ma cose a me care, cose per me molto belle, no?
Certo.
Tra cui anche la mia prima regia di uno spot che ho fatto a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno. E lì, ma tipo 200 like.
Sì, anche che, secondo me...
Capisco molto bene.
Beh, ma cioè, avete capito questa no, mia...
Sì, sì, perfettamente. No? Però io sempre di più, forse anche perché appunto dopo un po' cominci ad allinearti a capire quello che effettivamente vuoi fare o non vuoi fare. Io quello che ho notato sempre è che poi i social media, l'algoritmo è cambiato un milione di volte anche dopo YouTube. Faccio adesso da 8 anni YouTube, è cambiato diametralmente. Però alla fine chi è rimasto, cioè chi effettivamente ha creato lo zoccolo duro, chi effettivamente continua a campare con sta roba, non sono le persone che hanno seguito il trend costantemente, ma che a un certo punto hanno trovato una loro identità e hanno detto, signori, io faccio questo, vi va bene? Sì, non vi va bene, faccio comunque questo. E anni dopo, poi è difficile, sai, parlare sempre di lungo periodo in un mondo dove appunto cambi costantemente la velocità della luce, ma anni dopo quella gente lì è ancora lì e ce l'ha fatta perché ha creduto più in quello che effettivamente gli veniva naturale fare, più che cavalcare costantemente il trend per arrivare a 100.000 like a post. Sì, e poi, cioè, quando questa roba qua ti rompe
altro,
il cazzo,
più che altro se fai una roba del genere, quindi fotografia, video, comunque un qualsiasi tipo di arte visuale, se poi non si percepisce, non passa il fotografo, l'artista, quindi quello che voglio fare io, e automaticamente, secondo me, poi dopo non si parla neanche più di quello, si parla di altro. E secondo me, sul lungo periodo, soprattutto in ottica professionale, perché poi qui stiamo parlando
di camparci
di utilizzo social a fini poi professionali, farsi conoscere per poi arrivare a, non alla viralità fine a se stessa, il seguire il proprio percorso è secondo me quello che noi anche consigliamo sempre ai ragazzi, è la cosa più importante, di non basarsi su cosa va ma su cosa vuoi fare tu.
Questo sai perfettamente che è uno dei territori a me più cari, no? Il fatto di non stare a guardare quello che fanno gli altri, pensa a te stesso. Cioè, che è sapete che ho insegnato per tanti anni, no? È una delle cose che ho sempre detto, sia nei corsi base, ma magari anche nei workshop, è: capisci se questo è il tuo momento insieme a questo strumento, perché se non vivi una vita e non costruisci una serie di esperienze che poi puoi trasformare attraverso la tua fotografia, cioè, mi spiego meglio, il fatto che io sia arrivato così tardi, diciamo, allo studio della fotografia, a
sì,
diventare
sì, certo,
professionista, diciamo che ho portato le mie esperienze nella fotografia, no? Questa cosa che racconto sempre, no? Il fatto di uno degli ultimi workshop che ho fatto, no? Che ho avuto la fortuna di portare a Seattle, a Microsoft, dove ho fatto questo workshop al team del design di Microsoft nel 2023, dicembre 2022. Io sono stato lì per fare questo talk e un workshop su quello che faccio io. Sono stato invitato perché il capo del design era un mio fan, e qui torna Instagram, cioè io l'ho conosciuto, gli ho fatto un ritratto, e lui è andato a vedere quello che facevo e con stupore mi ha detto: ah, ma tu fai queste, anche queste cose, ah, pazzesco.
Pensa a te.
Mi ha seguito e siamo rimasti in contatto, e l'idea era: mi piacerebbe che tu facessi quello che fai tu con i nostri prodotti, no?
Merda.
però io gli ho detto: io non posso fare quello che faccio io con i vostri prodotti, perché ho bisogno di conoscervi, ho bisogno di conoscere meglio il vostro prodotto, perché per comunicare qualcosa attraverso la mia fotografia devo essere dentro il loro processo, cioè io non riesco a raccontare attraverso le mie foto qualcosa che non mi ha trasmesso niente, no? Perché se no, attraverso il mio filtro della macchina fotografica, non c'è questo flusso di conoscenza che io prendo, mangio, digerisco, penso, no? E poi dico: ah, ok, questo è quello che vorrebbe il cliente attraverso me, no? Questo è quello che il cliente vorrebbe da me. Quindi soddisfa me, ma soddisfa anche lui. E quindi la mia richiesta è stata: non mandatemi dei prodotti qua che io fotografo. La cosa migliore sarebbe vedere quello che fate. E allora mi fa: ok, ci sentiamoci tra un po', un'idea. Questo tra un po', ovviamente, sono, immaginate i tempi comunque di
certo,
questi, cioè, grandi.
Se non penso una settimana dopo, cioè, ti abbia chiamato.
No, sei mesi di ok, ci sentiamo magari dopo con la mia assistente. Quindi ci risentiamo, lui vede un altro lavoro che ho fatto e dice: allora, secondo me la cosa più bella è: perché non vieni qua e fai un talk, magari un workshop su quello che fai? Cioè,
merda.
Impegnati.
E io proprio lì, sai, che mi toccavo la fronte e dicevo: ah, sì. No, certo, no, va bene. Okay. Va bene, tipo, ma sei proprio sicuro? No?
Me, vuoi me?
Cioè, è ovvio. E quindi niente, alla fine questa cosa succede. E quindi io, dopo altri mesi, poi riesco a organizzare tutto. Nell'ansia più incredibile devo scrivere uno speech, perché devo andare a parlare a un audience che parla ovviamente solo inglese, e io devo trasformare il mio modo di raccontare la mia teoria, e la devo trasformare in un talk per gli americani, che hanno una formula diversa, no? Quindi chiamo il mio amico John, che fa il... come si dice quella cosa che fa John? Scrive, no? Fa il copywriter. E quindi dico: John, io ho bisogno di una mano, perché sai che io sì, so parlare, ok, ma qua come la dobbiamo strutturare la roba? E quindi, per farla corta, quindi io ho questa mia tesi, questa mia, insomma, teoria, che è attraverso il percorso, attraverso il conscio e l'inconscio, percorriamo la strada che ci porta alla nostra intima creatività, ovvero quello che noi abbiamo vissuto, tutte le nostre esperienze che ci ricordiamo, ma anche tutte quelle che non ci ricordiamo e che inconsciamente sono rimaste nel nostro cervello, soprattutto nella giovane età, no? Negli anni dell'apprendimento, negli anni dove c'è questo imprinting, no?
Sull'autobus da Macroe a Nuoro.
Esatto. Ancora prima, perché tutta la creatività arriva prima, no? Questa roba qua ti porta verso questo unico modo di vedere il mondo e di tradurlo poi in fotografia. E quindi questo è quello che io spiego in questo talk. Poi non sto qui a raccontarvi, ma la questione è: faccio vedere le mie foto, no? E dico: vedete perché faccio questo, vedete, ho fatto quest'altro. E poi dico: lo sapete perché? E faccio vedere la prova di questa teoria qua, no? Poi mi auguro che prima o poi di riuscire a farlo anche in Italia.
Sarebbe molto figo, secondo me.
E quindi niente, ho fatto questa cosa qua che è stata... mi è piaciuta un sacco, ma la cosa più curiosa è, per me, distruttiva. Sono stato malissimo il giorno dopo, ho avuto proprio una gastrite fortissima. Quando sono arrivato lì, mi presentano, era una sala, fai, dove c'erano 30-40 persone, e in più online c'erano tipo 60. Quindi io arrivo, lui mi introduce, dice: siamo contenti, questo è tipo il terzo o il quarto episodio di un format che loro hanno lì per i dipendenti, fa... Il primo anno abbiamo avuto Stefan Sagmeister e io, ok, famosissimo grafico, io, bene. Poi abbiamo avuto, è venuto a farci visita a fare il Williams.
Madonna.
E io lì proprio mi faccio sempre, sai, Madonna, so dove mi metto. E poi tipo fa un altro nome che forse era Trevor Noah, che è quest'altro attore comico, anche lui forse fa YouTube, e siamo contenti qui di avere Davide De Martis. Io no, no, cioè, e questa roba per me è stata talmente assurda che io non l'ho scritto da nessuna parte. Questa... Tu hai mai letto su Instagram?
No,
di questo?
Non l'ho mai letto.
Infatti questo è un errore, però.
Zio,
questo doveva essere
ma...
un flex, cioè dovevi farti una foto con la bandiera di Microsoft.
Ma questo è il disagio della sindrome dell'impostore. Esatto.
Però cazzo, ne abbiamo parlato in una puntata fucking tempo syndrome. Fa di quanto la fotografia ci permette di entrare in posti senza senso. Che cazzo di posto
cioè,
è? Avere
a che fare con persone.
Ma io non ho fatto una... Quando ero lì, cioè... non mi sono fatto una foto. Sì, io non ho una foto davanti tipo a un logo di Microsoft per dire oh ma guarda che ci sono andato davvero.
Sì, a un certo punto uno ti potrebbe dire tu sei pazzo, stai inventando tutto.
Allora dopo mesi e mesi ho preso coraggio e ho fatto tipo un post su Instagram, ma dove c'è tipo c'è una mia foto in questa camera anecoica dove loro testano tutti i prodotti, certo. Una roba allucinante, tipo la più insonorizzata al mondo, che ha vinto anche il Guinness dei primati per questa cosa, e poi una foto mentre faccio il workshop e una foto mentre faccio il talk.
Vabbè.
Sì,
lo so,
però
lo so.
Capisci, fossi stato come le persone che ho incontrato a Wetzlar per il lancio dell'SL3, ragazzi. Cioè,
sono qui a Wetzlar
qua. I'm so excited to be here, you know, like.
Ma hey, senti un po', zio, come si passa da fare le foto ai cosplayer con l'ombrello così a fare una campagna per Lamborghini?
Perché e uno... poi quel tipo di campagna,
sì,
perché
cioè,
non è la
non è
classica
che dici
foto...
la campagna social di Lamborghini, cioè tu hai fatto delle foto per Lamborghini con anche delle macchine che non penso che si vedano tutti i giorni. Cioè, come ovviamente lo Switch è composto poi, come abbiamo giustamente detto, da un miliardo di elementi, passato, presente, conoscenze, eccetera, però quando è successo, no? Cioè, io mi ricordo quando sono successe che alcuni clienti sono arrivati e ho detto, minchia, stiamo lavorando con non più una pesca, un'albicocca, ma... Che cazzo, qual è stato il...
Allora, considera che comunque prima di arrivare a fare questo, io facevo già le campagne con ritratto. Cioè, io ho avuto la prima mia campagna billboard, cioè con l'affissione in tre stazioni, fu una campagna per Beeper Banca.
Ok.
E quello l'anno, correva l'anno 2015-16, fai, forse. Okay. E quindi cioè, ero già, tra virgolette, possiamo dire, un fotografo che, anche se all'epoca era una, che fa le campagne.
Okay. Cioè, ma tu avevi un agente o cercavi tu per i fatti tuoi?
Ma non ho mai avuto un agente. E ancora oggi è così. Non mi ricordo all'epoca tramite che giri, insomma, comunque. E oltre a quello facevo tantissimo... ritratto per altre aziende, mi viene a pensare Vans, altre banche, comunque avevo già un botto di clienti, insomma, abbastanza interessanti, non è che facessi chissà che cosa per loro, però mi ricordo che nel mio primo sito all'epoca si usava questa cosa di fare la pagina con tutti i loghi dei clienti con cui avevi lavorato.
C'è ancora,
e mi ricordo
c'è ancora.
Questa cosa qua, non me lo scontornavo, lo mettevo lì tutto contento. Ma ho fatto anche questo. Magari no, cioè, delle cose... Però era tutto ritratto. Cioè, se ti ricordi, all'epoca era prodotto e ritratto. Certo. Un po' a modo mio. Wurrich, avevo fatto sta robina per Wurrich, che era molto interessante, una collaborazione tra Wurrich e Deus. Mi ricordo un po' di cose proprio molto interessanti. E nel mio blog, il famoso Under My Umbrella, c'erano un po' di foto di auto. E da lì poi qualcuno ha iniziato a notare. Le prime collaborazioni sono arrivate con Karen Vintage. E poi da lì, no? Tac, 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 una cosa si è aggiunta all'altra. E all'inizio per me era strano, no? Perché io sono sempre stato uno di quelli... che venivo contattato per fare una cosa che non facevo, era no, chiama lui.
Top.
Cioè, io, per me non è mai stato un problema. No, guarda, io still life così puro, no, non lo faccio. Chiama questo mio collega.
Ma in realtà comunque lo facciamo anche noi, è molto normale.
Cioè, E poi ho detto, ma vabbè, quindi all'inizio era no, guarda, no, non lo faccio, le auto non le faccio, no. Ma veramente mi sembra che so,
tu era un foto che avevi scattato per i fatti tuoi,
sì,
cioè
certo.
non erano...
Sì, sì, le classiche foto che ancora faccio oggi che sono un po' un diario visivo, no? Sono più delle foto di contesto tra un lavoro e l'altro, foto più di viaggio, un foto diario, no? Queste cose erano più
certo.
quelle robe lì. Però erano diverse dalla media di quello che era l'immaginario, il mondo dell'automobile, soprattutto sui social media all'epoca, no?
Beh, anche ora. Secondo me le tue foto di auto sono molto diverse, anche tuttora, da quello che si fa normalmente.
Diciamo che ci sono state un sacco di persone che... ancora oggi c'è un sacco di gente che mi scrive, tipo, è molto strano, io ripeto, sono... divento un gino totale quando mi fanno i complimenti, non so più cosa dire, però tanti mi scrivono e mi dicono grazie a te, cioè sei la mia più grande fonte di ispirazione. Cioè sentirsi dire comunque queste cose sono bellissime, cioè è una cosa veramente meravigliosa. E poi però la domanda è, e cosa ho fatto io che ho cambiato?
Secondo
però,
me lì non devi porti quella domanda lì,
no,
perché non hai la risposta.
Esatto. No, sicuramente, però cos'era la domanda?
Come
stavo
sei
divagando.
Passato dagli ombrelli alle auto.
E poi da lì l'ombrello è sempre rimasto in realtà, no?
È solo più grosso adesso.
E da lì niente, è sempre stato un come si dice, un mattoncino in più e avere sempre un input creativo in più, no? Quindi passare dalla luce naturale, solo luce naturale, senza scegliere la location e dire siamo qua, fai meglio con quello che hai. E poi è cosa ne dici se andiamo in questa location piuttosto che l'altra, e quindi già una scelta in più per te. E poi è c'è questa location, questa macchina, che come la faresti, fino a cosa ci proponi,
si poter scegliere tutto.
Esatto, cioè quindi dire c'è questa macchina, c'è questa vettura, vorremmo comunicare questo,
fai tu.
Sì, e quindi io lì entro proprio nel mio mondo e dico che okay, secondo me potremmo fare questo con questa illuminazione, con questa tecnica, perché se usiamo questa tecnica enfatizziamo questo. Cioè alla base di ogni, più o meno di ogni lavoro c'è un'idea creativa, molto spesso legata al mondo della la musica, tipo le copertine dei dischi o la fantascienza, no? Molto spesso film di fantascienza o i videogiochi.
Beh sì, le tue foto hanno un po' di Blade Runner.
Sì, tipo il lavoro quello di Lambo che ho fatto mettendo il flash sul drone.
Come si mette un flash sul drone? Questa cosa qua l'ho sentita anche alla presentazione. Guarda, sì. Ho fatto, che cazzo vuol dire un flash sul drone?
Sì, allora praticamente con Simo che è il pilota drone, tra l'altro un pilota bravissimo FPS. FPS, sì.
FPV.
FPV.
FPS è quello che spara. Che combo strano, un drone.
Un pilota RPG. Sì. No, Simone Castagna, shout out. E comunque, con Simo abbiamo... L'idea era, gli ho detto, guarda, io voglio fare questa roba qua. Come possiamo farla? Allora era, ok, costruiamo con la stampante 3D un housing, cioè una struttura che possa accogliere il flash. Quindi il primo prototipo era su un cinelifter, che in realtà era solo per il cinema e doveva avere una certa libertà, no? Perché quando tu... quindi non c'erano tipo stabilizzazioni e quindi all'inizio era proprio complicatissimo. Però il primo lavoro che abbiamo fatto era proprio così, freestyle, e il drone atterrava sulla parabola del flash.
Oh, cioè, bello!
Pro foto. Quindi,
contenti.
Quindi la... il primo che abbiamo fatto è la roba più bella che abbiamo fatto ed era proprio ho la palla spacca, proviamoci. Quindi era ok, scegliere la location al momento, cioè un momento preciso, quindi era eravamo a Valencia, quindi abbiamo scelto la location per questa roba che era un magazzino di container. Ma raga, la città di container, no? Quella roba lì.
Sì, sì, quel distese infinite.
Scegliere l'orario preciso, quindi l'alba, perché il sole tramontava in mezzo alle due linee giganti di container e poi avere la macchina che praticamente faceva avanti e indietro lì e poi in giro in, questo, in questi piazzali, e il drone praticamente doveva alzarsi a, boh, non so, fai 6-10 metri sopra la macchina e fare il lampo quando la macchina passava. Quindi è uno slow shutter, quindi uno scatto di quasi un secondo, dove io in realtà faccio un pan, quindi seguo la macchina, ma il flash ti frizza la, okay, la vettura la per macchina, quel momento. Sì.
Quindi è tutto lo sfondo mosso, la macchina congelata.
Esatto, è tutto mosso, poi dipende da come la gestisci tu, cioè quanto vuoi che sia mosso, no? Quindi scegli tu prima o seconda tendina, a seconda di vuoi tipo il fuoco che viene fuori dai fari o vuoi la scia. Quindi ti gestisci tu questa cosa qua. E poi la mia idea era quella di della roba del turbo boost dei videogiochi, no? Che quando schiacci il turbo vedi la macchina che tu vai e ci sono le scie. Ed è quella roba lì. Cioè, la mia idea era faccio questo e poi lo faccio vedere a quelli di Forza Horizon di Xbox.
però a Seattle glielo hai fatto vedere.
Esatto, e quando era a Seattle gliel'ho pure fatto vedere.
Merda, quindi Forza Horizon 8 avrà la tua foto.
No, ma figurati. No, allora, la roba assurda era... Sai che su Forza Horizon puoi fare le foto con il videogioco?
Certo.
E quindi la mia storia era... Ma sai, sarebbe bello, figurati, io da nessuno, ma sarebbe bello, sai, magari avere nel videogioco una funzione tipo defuntis di fotografia, dove puoi fare delle robe matte come quelle che faccio
Monta
io.
Monta il tuo drone col flash del simulatore
puoi
di
scegliere
foto.
Il setup per fare le foto.
comunque, e questa roba qua, la prima volta è andata da paura e l'abbiamo ripetuta diverse volte.
È andato un marchio di fabbrica.
Ma è una delle tecniche che uso. Però è molto dura, cioè capisci che c'hai il flash diretto con solo una parabola, quindi devi stare molto attento alla forma e design della vettura, la sua texture, il suo colore. Cioè funziona su certe
e non funziona su altre.
No. Sì, su altre.
Raga, poi c'è anche questo, che comunque fotografare auto non è proprio una passeggiata.
Sì, è uno degli oggetti più incasinati.
Il ritratto con l'ombrello era un po' più semplice.
Un po' più tranquillo, dici.
Sì.
Qui la parte tecnica invece, cioè, ok, adesso tu, vabbè, ma a parte la questione certified by Leica, che poi forse è quasi un flusso che si è creato in maniera, non dico automatica, ma a un certo punto è diventato... Però lo scegliere la macchina, la lente, il tipo di strumenti che utilizzi, quanto è diventato importante poi per esprimere effettivamente la tua arte o comunque il tuo lavoro in generale?
Ma... sicuramente la mia scelta è sempre stata su Leica, fondamentalmente per la qualità e soprattutto dei file, ma per quanto io ho qualità nelle ombre, nelle alte luci, perché io lavoro quasi sempre a diaframma molto aperto e in controluce, quindi diciamo che queste
non aiutano, non
no,
solo...
cioè mettere in difficoltà l'ottica Leica era la scelta ovviamente migliore. Quando prima di avere Leica avevo le ottiche Leica R su Canon, non le ho avute e quando non ce l'avevo le noleggiavo e poi niente, quando sono passato a SL, che era l'unica via per me perché non sarei mai passato a M, cioè
certo.
Non era impossibile e quindi Leica mi ha aiutato soprattutto nel primo periodo, quando la creatività era la creatività solo luce naturale, no? E quindi di avere sempre quel plus in qualsiasi situazione, cioè perché tu vai a fare magari lo shooting di automotive, ti dicono ah sì, andiamo in questo posto a tale ora e non c'è un secondo giorno, non c'è un orario diverso, no, e quella è l'ora. Se piove, foto, se c'è nuvolo è foto, troppo sole, foto, la macchina a mezzogiorno, foto.
Bello.
Però con Leica, anche se fai la foto a mezzogiorno e riesci a gestirtela bene,
la porti a casa.
La porti a casa, cioè in un modo o nell'altro la porti a casa. Quindi è un po' una questione di il mio approccio anche estremo alla composizione e ovviamente poi la scelta della mirrorless. Raga, io all'inizio non ne volevo mirrorless, eh. Ovviamente, no, figurati, no, scatto reflex, no, mirrorless, no, sai, tutte queste cose qua. Poi inizio a usare la reflex e dico, ah, ok, la mirrorless, quindi... Cioè, per me è stato un boost nella precisione della composizione a colore che mi ha aiutato tantissimo. Mi ha aiutato tantissimo, come ho raccontato nella presentazione, che il mio portfolio ora, tipo nel mio sito, non ci sono altre foto se non foto SL, perché è cambiato talmente tanto il mio modo di comporre che e di costruire con il colore, che non potrei farne più a meno, cioè, sicuramente. E poi questo però, vabbè, per la macchina fotografica, però sono queste piccole mie pignolerie. Tutto il resto è un po' a seconda della tua idea, a seconda della tua creatività. Il mio modo di fare è molto cinematografico, cioè, quindi ogni tipo di progetto ha il suo, no? Quindi ecco, quello che ti ho raccontato è la creatività, questo è il flash sul drone. Perché? Perché volevo fare quella cosa lì, volevo ottenere quell'effetto lì. La copertina, per esempio, del Museo dell'Automobile a Torino, volevo ottenere quella cosa lì e l'ho fatta usando delle tecniche diverse. Oppure, fammi pensare a altre cose complicate. Sì, oppure ecco, usare il multiscatto in studio per ottenere altre cose, come la copertina che ho fatto, che non ho mai pubblicato ovviamente, dell'anno scorso. Ho fatto la copertina del Lamborghini Magazine.
Porca troia!
L'anno scorso. Ed era, l'idea era quella, gli ho picciato questa idea di rifare la copertina di Akira, no, la copertina quella dove c'è lui che va verso la sua moto matta, ed era quella, ma con la nuova Lambo, con la Revuelto. E fortunatamente mi hanno detto: ah sì, figo. Io ovviamente gli ho detto come mai, qual era la mia idea, che cosa rappresentava quel cartone animato in quegli anni, che quel momento lì avrebbe cambiato completamente la storia dell'animazione.
C'è anche del cinema, forse.
Cioè, gli ho raccontato tutte queste cose qua perché era legato, il loro slogan era from now on, cioè da adesso in poi noi abbiamo l'ibrido, no? Abbiamo la macchina, certo. Abbiamo la macchina termica elettrica. E quindi era come questo film di animazione ha cambiato le regole, la mia è stata questa associazione qua. E quindi, come vedi, su ogni progetto io mi faccio tutto sto spiegone e poi lo presento, e a ogni progetto c'è la sua controparte tecnica, il che vuol dire, in questo caso faremo un multiscatto dove io creo una strada di luce, nella strada di luce lui cammina, però voglio la macchina, l'automobile che sembra un cartone animato, come faccio la macchina a cartone animato? La illumino così, faccio un multiscatto usando il polarizzatore, non voglio questi riflessi, e poi la metti assieme e poi magari ve la faccio vedere. E il risultato è stato molto figo. Riguardandola adesso la trovo sottesposta, quindi okay, non sono contento.
E c'è qualche progetto che ti hanno completamente bocciato e hanno detto proprio no?
No, mai. Questo
piccolo flex.
Questo è customer satisfaction 100%. No, no, veramente, questa cosa può capitare che magari la post-produzione è un momento molto delicato, nel senso che la post-produzione ti chiedono veramente tante cose, piccole cose complicate, devi veramente sapere come gestire al massimo la vettura, devi conoscere il design, devi parlare con i designer, devi sapere il prima possibile come gestire il colore della vettura. Questo è molto molto complicato.
Le texture varie, immagino.
Il colore, i colori delle automobili, soprattutto le automobili di lusso, sono molto particolari, no? In generale, comunque, ci sono un sacco di auto che negli ultimi anni hanno avuto queste doppie vernici, verniciature particolari.
Sì, riflessi strani.
Riflessi strani. Quindi riuscire ad avere quello è complicato. Mi ricordo quando abbiamo fatto campagna di Grecale, la campagna di lancio in studio, avevamo questo giallo che aveva questa cangianza di riflesso che andava sul ciano, tipo. Ed era stato complicatissimo far venire fuori questa cosa qua. Okay. Oppure il nero proprio opaco deve venire fuori come un nero opaco, non un grigio medio, no? E tipo un altro trick che uso è usare la cross polarization, che è praticamente la doppia polarizzazione. Quindi tu polarizzi sia la luce che la lente.
Ah.
È una roba un po' matta. Cioè, è una cosa che non è così efficace normalmente, ma se tu devi raccontare proprio un colore puro, se usi questa tecnica qua, non esistono riflessi. E quindi è strano, proprio atipico, però funziona per raccontare un colore. Chi lo usa? No, non lo dico perché sennò poi mi dicono c'è spoilerato, non posso. C'è una categoria di artisti che per riprendere il loro lavoro usano questa tecnica per non avere riflessi nelle loro foto.
I tatuatori?
Aia, sgamato!
Effettivamente ci si poteva arrivare facilmente.
Poi no, figurati. Passato da... Io mi ricordo quando tu fotografavi i tatuatori alle feste, alle festival era... di tatuaggio a Torino, no?
No, li fotografavo per Vans.
Ah, giusto, avevi fatto il progetto quello delle scarpe.
Bravissimo. Siamo studiato, eh?
Siamo preparatissimo.
Ah, io ecco, veramente, cioè per me lui
difficile
è stato...
trovarlo da qualche parte, secondo me, quel progetto. A meno che forse c'è ancora su Instagram.
Tuo blog. O su
Instagram, sì.
Davide, io... Cioè, secondo me ci sarebbe un miliardo di cose da dire, però secondo me sarebbe bello fare una 2.0.
Ah, ma per me...
Un po' di te... No, quando lo
vuoi.
So. Cioè...
Quando volete, perché come vedi, ogni argomento, ogni cosa che abbiamo detto,
lo so.
Da raccontare tipo la Sardegna, oppure raccontare queste cose qui, è...
Super completo, c'è un mondo.
Beh,
poi...
Oggi siamo passati dalla Sardegna a Seattle, anzi da Macomer a Seattle.
Però è bello sapere che si può fare, magari sì, forse con altri... Faccio un'ultima domanda. Tu la roba dell'intelligenza artificiale quando la stai vivendo?
Sì, volevo chiedere anch'io prima, poi stavi andando in chiusura.
No, io non mi ha mai turbato. Ecco. Ma...
E ti aiuta? Cioè la uso in fase di post?
Beh, la uso da quando esiste, come si chiama, Firefly su Photoshop.
Il generative fill, eccetera.
Sì, perché molto spesso quando dobbiamo lavorare non sull'auto, ma magari, cosa ne so, ti faccio l'esempio, l'asfalto, ricostruire l'asfalto. Questa cosa qua abbiamo fatto una prova, mi ricordo appena è uscito, dovevo ricostruire una parte di strada. Io sono molto pignolo quando comunque lavoro in post-produzione, cioè a costo di metterci veramente ore. E avevo ricostruito una parte di asfalto, perché non perché nella mia immagine penso che sia necessario, ma perché il cliente ti chiede, no, puliamo questa parte. E quindi, boh, fai che ci avrò messo un'ora. Cioè sia io che poi Thomas, il post produttore, che molto spesso collabora con me, no? E poi ci siamo sentiti e mi fa, oh, ma hai provato Firefly? E dopo, boh, ancora no, mi fa, guarda, non ti dico niente, provalo. E quindi vado sulla stessa identica fotografia, cancello quei livelli, seleziono e ho scritto tipo crea asfalto, sostituisci asfalto, 2 minuti, lavoro quasi meglio di quello che avevo fatto io, e gli ho detto, ah, beh, good. Cioè, mi fa molto piacere, per quanto, cioè, io lo sfrutto così, come un tool,
certo.
Come un, ma lo uso solo per questo. Poi quella roba lì di, come si chiama?
Mid Journey.
E quell'altro, boh, cioè non mi hanno mai fatto paura, ecco, ma proprio perché, arrivando dal discorso che vi ho fatto prima, del fatto di come noi esseri umani diventiamo queste macchine creative attraverso il nostro vissuto, attraverso il bagaglio, attraverso questa cosa unica che siamo noi, boh, non mi fa paura.
Pensiamo uguale. Noi diciamo sempre che se uno ha un valore aggiunto personale che aggiunge a quello che fa,
certo.
E non è semplicemente una stampante di immagini in serie, no. Non deve. Hai degli strumenti che ti agevolano,
certo,
in maniera esponenziale il lavoro.
Poi capisco la grandissima paura verso... non la nostra categoria, ma quello che potrebbe generare la fotografia completamente generata
quello non è
un altro discorso,
problema nostro, forse.
Io invece volevo solo dirvi sta roba qua.
Vai.
Prima di andare via, vi volevo chiedere, visto che voi siete comunque grandi fan della fotografia, secondo me potrebbe essere interessante, anche magari se ci rivediamo noi, parlare di fotografia stampata, cioè di come, no? Di far vedere di quanto è bello stampare il proprio lavoro.
Sai, è una roba... Io e Manu ne parliamo spesso, perché purtroppo siamo nati veramente in un periodo, e sia il nostro lavoro, poi essendo tanto digitale, è molto complesso trasformarlo, poi vederlo fisicamente. È uno sforzo enorme che dobbiamo fare noi per vedere le nostre foto stampate, perché ne abbiamo di là, ad esempio in cucina abbiamo un po' di nostre foto che stampate per varie robe. Cazzo, quando le guardi, cioè sono foto a cui teniamo in qualche modo, e poi non ci viene mai quella roba del dire stampiamo.
Cazzo, questa è bella la stampa.
L'idea che ci vogliamo imporre è quella di dire adesso una volta al mese prendiamo le 5 foto che abbiamo fatto, che ci sono piaciute di più, e le stampiamo e le appendiamo in studio.
Beh, è un po' quella storia del calzolaio che ha le scarpe bucate, no? Però è una grandissima soddisfazione. E lo strumento, il suo iter finale, la fotografia e la stampa.
Lo so.
Perché ricordiamoci che la fotografia rimane comunque una arte visiva, ma è una forma d'arte. Ed è per questo...
Ha bisogno di un supporto.
No, e non dimentichiamoci anche che siamo protetti dal diritto d'autore, quindi... Siamo come fotografi degli autori e non bisogna dimenticarlo, soprattutto nell'epoca del digitale. Cioè, dobbiamo essere rispettosi verso questo insomma, fattore.
Lo so, bisogna rimettersi lì e farlo. È un bel casino. È proprio uno scoglio che io percepisco veramente come...
Grazie. Ma secondo me non tanti ragazzi che... Io ad esempio, io come fotografo ho iniziato che c'era già il digitale. Quindi io tutta la parte, ad esempio, banalmente di foto a pellicola, quindi che ti obbliga a, cioè l'ho proprio saltata a pie pari, e tipo è proprio una cosa che nella mia concezione, cioè per me una foto si guarda su uno schermo, paradossalmente, per me no, quella però, è la normalità.
Cioè questo, so cosa pensate della pellicola, ma sicuramente per chi vuole avere l'esperienza 100% sulla fotografia, il consiglio è sempre quello, anche solo di fare una giornata di workshop in camera oscura.
Però secondo me è quella... Capito. Roba lì. La roba, poi vabbè, è un meme, eccetera, la camera oscura. Ci ridiamo, eccetera. Secondo me non è tanto la pellicola, nel senso scattare a pellicola, perché io lo trovo super interessante scattare a pellicola, ma per me se prendi una M11 l'esperienza è paradossalmente quasi simile.
Okay? Certo, sì.
Per me la parte interessante della fotografia, del motivo per cui mi fa ridere quelli che scattano la pellicola e poi vanno nel baracchino a farsi post produrre le foto, è che non stanno lì, cioè non la toccano loro la loro foto, non le danno vita loro.
No, allora la cosa migliore, quello che a me dispiace molto spesso, chi scatta pellicola poi porta i negativi al microlab e li distrugge praticamente, perché un negativo... È difficile sentire qualcuno che dice: ah, ho provato questo negativo, poi soprattutto bianco e nero, non l'ha sviluppato lui, e poi ne fa una recensione dopo che il negativo è stato sviluppato da un microlab. Cioè, che praticamente è come mettere i negativi dentro uno shaker e farci un cocktail, quindi ti viene fuori una cosa super contrastata. Ed è molto difficile dare un giudizio giusto. Se invece te lo sviluppi tu...
Però è quella parte, dice, come se senso. Tu scattassi le foto e poi prendi le foto, mandi RAW a qualcuno e fai ciao. Cioè, manca un pezzo proprio di lavoro tuo, di quello che sei.
Ma ricordati
tu.
Che manca anche il pre, cioè questa roba te l'ho sempre detta, cioè tu scegli la pellicola perché sai come vuoi esporre, perché certo. Sai come poi stamperai, cioè, e questo deve essere anche così nel digitale, cioè
sì ma, infatti ad esempio io, capito? Lui ad esempio un po' meno di me, però ad esempio io con le foto, io sono un cagacazzo con le fotocamere fotonico, perché se io non ho quel tipo di immagine quando scatto nel mio modo, e quindi che quando poi vado in posta a fare determinate cose non esce come dico io mi impazzisco. Certo. Alla fine è quello che dici tu.
È come la roba di... come si chiamano? I preset, no? Il preset è molto complicato, perché il preset funziona in un modo in luce e funziona in un altro in ombra, no? Quindi tu devi sapere come gestirti in ripresa se hai creato i tuoi preset.
Esatto. Certo.
No? E quindi è una cosa importante che ha a che fare comunque con la pellicola, perché, però ripeto, chi può vada a farsi anche solo una giornata di camera oscura per vedere che cos'è.
No, ma è stupendo, io l'ho fatta da superiori ed è stupendo. Cioè per me la parte più bella dell'analogico rimane quella, cioè per me lo scatto in sé non gli trovo un valore aggiunto, ma la camera la oscura è veramente un'emozione unica che non provi con nient'altro sulla faccia della terra. Quello è. Cazzo, Davide, ci sarebbe da riaprire un'altra puntata.
Ci rivediamo,
sì,
raga. Cioè,
quando vuoi, sono certo volentieri. Che anche i ragazzi abbiano voglia di sentirti ancora. E grazie mille quando per essere passato.
Grazie a voi,
ragazzi. Troverete tutti, ovviamente, le robe di Davide in descrizione. Tutto quello che fa, quello che pubblica, il poco che pubblica, purtroppo. Durante la puntata.
Faccio un po' di più, promesso.
Esatto, fai un po' di più. Butta, okay. Pubblica della roba.
Ok, promesso.
Noi stampiamo
e tu pubblichi di più.
Ok,
secondo me è un buon baratto.
Va bene, da paura. Ok, facciamo così.
Davide, grazie ancora di tutto.
Grazie a voi
per essere venuto.
Buona giornata.
Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao.